Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con tutti voi. Perché davvero il nostro invito che il Signore mette sulla nostra bocca per suo dono, invito fatto è a tutte le nazioni, ogni persona, ogni gente, ogni popolo, batta le mani e esulti nel Signore, perché questo invito sia efficace, chiediamo perdono all'inizio dell'Eucaristia dei nostri peccati, per i nostri peccati, per le nostre mancanze di fede, per le nostre miserie, per i nostri ripiegamenti. Dal Santo Vangelo secondo Matteo, capitolo 10, versetto 1. Chiamati a sé i suoi 12 discepoli, diede loro potere sugli spiriti impuri per scacciarli e guarire ogni malattia e ogni infermità. I nomi dei 12 apostoli sono: primo Simone, chiamato Pietro, e Andrea suo fratello, Giacomo figlio di Zebedeo e Giovanni suo fratello, Filippo e Bartolomeo, Tommaso e Matteo il pubblicano, Giacomo figlio di Alfeo e Taddeo, Simone il Cananeo e Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì. Parola del Signore. Ecco a voi la parola, commentiamo anche questo brano, molto importante nell'economia del Vangelo, in cui Gesù trasferisce ai suoi alcuni dei suoi poteri, e poi ci sarà tutto il capitolo è sull'invio dei 12.
Porto solo un parallelo che mi è parso così, mi ha risuonato, perché è una lettura che abbiamo appena fatto. Rispetto a quanto oggi ci dice il Vangelo, che diede loro potere sugli spiriti impuri e di guarire ogni malattia, e Pietro allo storpio dice: non possiedo né, nel capitolo 3 degli Atti, non possiedo né argento né oro, ma quello che ho te lo do. Nel nome di Gesù Cristo il Nazareno, alzati e cammina. È proprio un dono per il servizio. Infatti poi Gesù domani dirà: gratuitamente avete ricevuto e gratuitamente date.
Chiamata dei 12, mi sembrava quasi ovvio che fosse legata alla compassione che abbiamo visto nella precedente, la compassione per la folla, cioè questa miseria è così grande che appunto il Signore sceglie questi operai, li manda investiti della sua autorità. Come risulta dal confronto, ecco, con l'attività stessa di Gesù, abbiamo visto appunto prima di questa pericope, dice appunto che il Signore andava attorno per tutte le città e i villaggi, insegnando nelle loro sinagoghe, predicando il Vangelo del Regno e curando ogni malattia e infermità. Quindi è proprio questa attività del Signore che trasferisce a questi. E mi ha colpito molto il parallelo di Marco, capitolo 3, 12, appunto, dove c'è questa chiamata, e mi è piaciuto, dice che il Signore chiamò a sé quelli che volle, ecco, e che stessero con Lui. E questa volta mi ha colpito molto questa sequenza dei nomi, cioè quelli che volle, ecco, e tra gli altri questi tre, ecco, che emergono da questi, dai primi chiamati, questi pescatori, questa gente semplice. Il primo è Matteo, infatti Matteo si definisce appunto il pubblicano, ecco, l'abbiamo già visto, ecco, dove era collocato Matteo e il Signore lo chiama lì, in questo esercizio abbastanza... E poi, infatti, è solo Matteo che affianca al suo nome il pubblicano. Poi c'è questo Simone, cananeo, zelota, che apparteneva a un gruppo armato di resistenza antiromana. Anche questo il Signore lo chiama così. Cioè. E poi c'è Giuda, ecco, colui che lo tradì. Infatti Giuda è sempre affiancato da questa, accompagnato da questo appellativo. Comunque il Signore, ecco, questa volta mi ha colpito questa sequenza che lui chiama, chiama chi vuole, ecco, chiama, insomma, mi sembra che questi tre siano il prototipo poi di una, così, di una gratuità che il Signore dà a questi che lui vuole che stiano con lui, ecco, questi che poi giudicheranno le 12 tribù di Israele, questi che appunto continueranno l'opera del Signore. Un po' come se sono, ci si richiama le 12 tribù di Israele, ecco, i capostipiti di queste tribù sappiamo bene, ecco, che personaggi, ecco, non, insomma, il Signore chiama e raccoglie là dove non ha seminato. Sembrava che fosse un grande conforto anche per noi.
Per Matteo la chiamata coincide con il potere, il trasferimento, la partecipazione del potere sugli spiriti impuri. E a me pare che il primo versetto, appunto, letteralmente dica che questo è il termine generale, l'elemento diciamo fondamentale di questa chiamata a partecipare alla missione stessa di Gesù, il dono dell'autorità sugli spiriti impuri. Dentro a questo termine generale viene la possibilità di scacciarli e di sanare ogni malattia, ogni infermità. E cioè mi pare che in questo accostamento così il Vangelo, il servizio al Vangelo e alla persona di Gesù, l'affiancamento che partecipa della compassione, perché certo si sente questa vicinanza con i versetti subito precedenti, quindi è una missione che si lega a uno sguardo di compassione di Gesù. E questa partecipazione al mistero è specificamente un dono verso di potenza, di superiorità rispetto agli spiriti impuri. E questo a me pare che dica, come anche il testo della Sapienza, cioè Dio non ha voluto la morte, cioè tutto l'elemento della malattia, tutto la devastazione di un popolo senza pastore, tutto, questi sono fenomeni che sono legati a un mondo che è strano, che è impuro, non è il mondo puro di Dio. È un qualche cosa che infesta l'umanità, che dilania il gregge e che ha come attività che lo contrasta non solamente l'esorcismo pure semplice, ma anche terapeuting, dice, guarire. L'infermità e la malattia, anche l'infermità e la malattia sono elementi estranei, e non so, mi sembra che sia uno sguardo dove esiste il male, esistono anche gli spiriti impuri, sono dati per evidenti in questi versetti di Matteo, e, però non solo come presenza strana, particolarmente così mostruosa, ma proprio invece come un qualche cosa di sì, che si nasconde dietro anche le infermità, le malattie, al vivere di una popolazione non coltivata, non custodita, non, appunto, che suscita la compassione del Signore, perché non è questo il destino dell'umanità, di essere tutto smembrato, tutto disperso, senza la cura di Dio.
Io trovo che questa trasmissione dell'autorità di Gesù ai discepoli, io la chiamerei più trasmissione che non trasferimento, perché sembrerebbe che trasferimento Gesù non ce l'ha più, invece Gesù mantiene ancora la sua autorità. Ecco, direi questa trasmissione di autorità è proprio la stessa di Gesù, ecco, la stessa, per lo stesso fine, che è un fine tipicamente missionario, ecco, un fine, il fine di guarire, di liberare dagli infermi, e poi lo vedremo domani, ma c'è questa cosa di predicare che il regno è vicino, ecco, di strada facendo predicate. Quindi sono le cose che fa Gesù, le stesse. E a me questo cenno finale al nome di Giuda l'Iscariota, colui che poi lo tradì, fa capire anche che saranno assimilati anche al destino di Gesù. Ecco, che questa autorità che ha Gesù non è come quella che ha Gesù e che trasmette loro, non è un'autorità senza contrasto, non è un'autorità che spazza via il nemico senza opposizione, no? Conosceranno anche loro l'opposizione, come lui in Giuda verrà tradito. Mi sembra che vengano assimilati, è un accenno, ecco, al contrasto che subiranno anche loro, ecco.
Ma dunque l'ultimo versetto della pericope precedente sì, appunto, nell'ultimo versetto Gesù diceva: pregate dunque il Signore della messe perché mandi operai nella sua messe. E adesso, questo inizio di capitolo, vediamo che è Gesù stesso che chiama a sé i suoi discepoli e gli conferisce questo potere e li manda. Allora, sì, ho pensato alla chiamata, alla scelta dei dodici in Luca, e al capitolo sesto, al versetto 12, e dice: in quei giorni Gesù se ne andò sul monte a pregare e passò tutta la notte pregando Dio. Quando fu giorno, chiamò a sé i suoi discepoli e ne scelse 12, ai quali diede anche il nome di apostoli. E allora mi venivano in mente anche quelle parole di Gesù in Giovanni, che dice che lui da solo non fa nulla, ma fa tutto quello che vede fare al Padre. Quindi si vede che è Gesù che manda, ma è Gesù in ascolto del Padre, in unione, in comunione col Padre, che sceglie e che manda.
È stato già detto, ma mi pare che la cosa importante
nel brano di oggi sia questo chiamati a sé. Avevamo già visto l'espressione i suoi discepoli all'inizio del discorso poi per le beatitudini, e aveva detto c'era l'espressione i suoi discepoli, ma qui è i suoi dodici discepoli. Mi sembra che questa espressione 12 ancora nel Vangelo di Matteo non l'avessimo vista, quindi anche questo mi sembra una cosa importante, non è un numero caso, quindi chiamati a sé e i suoi 12 discepoli. E poi invece al versetto 2 li chiama apostoli, quindi prima sono lì che ascoltano, che imparano, che ricevono potere e poi diventano apostoli.
Si fa notare da molti autori che nel Vangelo di Matteo apostoli vengono chiamati solo una volta, mi pare, solo qui, e anche si nota che chiamati dopo aver chiamato a sé i dodici, cioè non è la chiamata che è messa in evidenza, ma i poteri che vengono, di cui i discepoli divengono partecipi, lo stesso potere di Gesù, almeno nella prima parte, diede ai dodici chiamati, dopo aver chiamato i dodici, diede loro il potere sugli spiriti impuri. Questa è l'affermazione, così che potevano cacciare i demoni e guarire i malati. E quindi anche le malattie, alla fine, dipendono dal potere impuro, sappiamo, insomma, non c'è responsabilità, non c'è, come dirà anche Giovanni nella vicenda del cieco nato, né lui né i suoi genitori hanno peccato per divenire così, ma un collegamento rimane ugualmente della malattia con il peccato, con colui che tiene in potere il mondo, con il peccato, eccetera. E quindi è questo potere, e questo potere sugli spiriti impuri è molto importante, perché è la sanazione, permette la sanazione, il raduno delle pecore disperse di Israele. Questa è la missione che Gesù è venuto a compiere, e questo era il motivo anche, è chiaro, è per la compassione, per il bene che voleva agli uomini, alle persone individualmente, ma anche per sanare il popolo, per sanare Israele. E a questa missione vengono chiamati i dodici. Pare molto importante che sia qui, e che in secondo luogo poi dica che dica i nomi dei dodici. Sono ricordati i nomi perché sono importanti, perché segnano alcune cose, per esempio una composizione molto strana, perché è stato anche detto, troviamo Simone, Pietro, Andrea, Giacomo e Giovanni, che erano discepoli del Battista. Quindi erano di una certa scuola, avevano un certo pensiero, avevano delle attese, quelle del Battista. Troviamo Matteo, detto appositamente, ricordato il pubblicano, che faceva parte della cerchia dei peccatori pubblicani, cioè tutti peccatori, ma queste sono le cerchie, delle categorie di quelle persone che pubblicamente peccano, cioè non gli interessa di trasgredire la legge, e quindi sono peccatori pubblici, per così dire. E Matteo è insieme a questi, e in più troviamo Simone lo Zelota, gli Zeloti, Bisogna distinguerli forse dai sicari, che erano quelli che predicavano la violenza, la rivolta armata contro Israele, contro Roma. Per gli zeloti no, non era così, anche se si opponevano in modo aperto a Roma, ma non in modo così violento. E poi troviamo fra i dodici, quasi tutti che sono della Galilea, e Giuda Iscariota, che probabilmente Iscariota, che viene da un villaggio della Giudea, non era Galileo probabilmente, era della Giudea. Insomma, è una composizione molto varia, che vuol dire che Gesù, l'impegno di Gesù nel costituire questi dodici è proprio ricostituire tutte le componenti, mettere tutte le componenti di Israele per ricostituire un popolo, il popolo ben accetto al Signore e che possa compiere la sua missione. E un'altra cosa importante è che questo l'invio avviene prima. Certo, per preparare i luoghi dove Gesù andrà, è detto esplicitamente da altre parti, ma non viene dopo la resurrezione, avviene prima, Gesù, nel momento in cui Gesù è inviato alle pecore sperse di Israele, cioè non è un nuovo Israele nel senso che è al posto dell'altro, ma è nella missione di Gesù per ricostruire il popolo del Signore. E questo è molto, mi sembra molto importante, è molto sottolineato, è lo stesso Israele di Dio che qui viene ricostruito e che riceve già qui una struttura e non dopo la resurrezione di Gesù dai morti, ma molto prima.